e dettagli visitate le nostre pagine ufficiali di Facebook e di Instagram e il nostro sito ilmeteo.it, dove la Il fa la differenza. Arrivederci.
Io ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Buon pomeriggio e bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questa puntata del Mondo alla Radio, che dedichiamo interamente alla comunicazione social in Vaticano attraverso il racconto di un bellissimo documentario che è stato girato proprio sul racconto, sulla narrazione dei social media vaticani. In studio abbiamo veramente tantissimi ospiti questo pomeriggio. Innanzitutto abbiamo Alice Tomassini, che è la regista di questo documentario che si intitola La Church Book, quando la fede si fa social. Ben trovata, grazie per essere con noi, Alice.
Grazie a voi.
E poi abbiamo Monsignor Dario Edoardo Vicanovic, cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Grazie per essere
grazie
con noi.
Grazie a voi e buonasera a tutti.
E poi ultimo, ma non ultimo, perché intanto è della famiglia, Massimiliano Menichetti, responsabile della testata Radio Vaticana, Vatican News. Grazie per essere con noi, Massimiliano.
Ma è sempre un piacere, Stefano. Un saluto a tutti.
E insomma, il racconto di questa sera l'abbiamo accennato è della storia dei social network, come il Vaticano, come la Santa Sede si sia lanciata in questa avventura per poter raccontare in un ulteriore continente, che è quello digitale, quello che è fondamentalmente la sua missione prioritaria, cioè dare testimonianza del Vangelo e portare la parola di Dio e far raccontare dai protagonisti attraverso quello che fanno, attraverso il loro quotidiano, quello che è la realtà vaticana, quella realtà che spesso appare nascosta. Tondario nel documentario dice una realtà che poteva sembrare ad alcuni quasi esoterica e che invece è stata disvelata. Si sono aperte le porte attraverso i social media, ma la prima parola aspetta Alice Tomassini, la regista di questo documentario, perché intanto lei è giovanissima e l'idea di raccontare i social media vaticani come ti è venuta?
E innanzitutto grazie. Church Book, voglio dire che è stata, realizzare Church Book è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Ho trascorso un anno e mezzo in Vaticano e volevo raccontare proprio il cambiamento, la rivoluzione della comunicazione dal primo tweet ad oggi.
Perché sembra interessante raccontare i social media vaticani, la storia dei social media della Santa Sede?
Beh, volevo vedere da dietro le quinte come funzionavano le strategie di comunicazione di una delle istituzioni più importanti.
Ma qual era la cosa che ti sorprendeva, che ti aveva creato questo grosso punto interrogativo per darti il desiderio di farci un documentario sopra?
Curiosità. Ero molto curiosa di vedere come funzionava il Vaticano, come funzionava la comunicazione della Santa Sede, soprattutto oggi nei social network, chi erano le persone che curavano la comunicazione del Santo Padre.
Monsignor Dario Edoardo Vicanò, oggi vice cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze, già prefetto del Dicastero per la comunicazione, a cosa è servito far entrare la Santa Sede nel mondo dei social network?
Ma certamente è stato utile, perché è un mondo, un continente digitale, appunto, dice il Papa, e quindi siccome la Chiesa non adegua mai se stessa, nel senso che non realizza mai pienamente se stessa in una determinata e unica cultura, è presente esattamente come la logica del lievito e la pasta in ogni luogo dove si trova un uomo o una donna, indipendentemente dal fatto che si trovi fisicamente o in maniera mediata da un PC, in maniera digitale appunto.
Quanto è stato difficile far comprendere che il mondo dei social, il mondo di internet era un mondo che andava affrontato per la comunicazione della Chiesa.
Ma come sempre la Chiesa, di fronte alle nuove tecnologie, quando dico nuove non dico i media digitali, dico il cinema rispetto alla radio precedentemente, alla televisione rispetto al cinema, cioè ciò che si affaccia sulla scena sociale del mondo, ecco, rispetto a questi media nuovi la Chiesa ha sempre avuto un duplice atteggiamento che io chiamo una doppia pedagogia, cioè da un lato accoglie quello che riconosce come un frutto dell'ingegno e dunque come un dono di Dio, dall'altro però richiama sempre a dei pericoli che sono insiti, a delle possibilità di distorsione. Quindi anche per quanto riguarda la rete sociale c'è certamente un atteggiamento della Chiesa, ci sono dei pronunciamenti della Chiesa molto favorevoli appunto ad abitare, ad essere all'interno di questo mondo. Ricordo il Papa Emerito ricordava quanto però fosse più importante il cuore del navigatore piuttosto che appunto la tecnologia. E insieme però abbiamo anche dei richiami continui, pensiamo a Papa Francesco, quante volte in maniera anche così molto semplice durante l'Angelus o durante alcuni incontri con dei gruppi di giovani o di adulti richiama appunto al valore fondamentale dell'incontro tra le persone in carne ed ossa, quindi del non disperdere troppo tempo, troppa intelligenza e anche troppo affetto nel mondo digitale.
Massimiliano Menichetti, com'è cambiata la comunicazione del Vaticano in un processo che è stato lungo, complesso e che ha portato i media vaticani fondamentalmente a esprimersi in maniera multimediale? Quindi eravamo abituati fino a non molto tempo fa, possiamo dire meno di una ventina di anni fa, avere un giornale della Santa Sede, avere una radio e poi la sala stampa, che era, diciamo così, il luogo che serviva a distribuire l'informazione alla stampa internazionale, ai giornalisti accreditati. Oggi è tutto un altro mondo.
Beh, diciamo che Don Dario Vigano ha avviato questo enorme cambiamento che di fatto ha portato poi a conclusione in questo senso, e poi è stato recepito dall'attuale prefetto Paolo Ruffini, ed è un cambiamento epocale. Tu innanzitutto la cosa che va chiarita subito è che esistono due realtà dei social, una realtà dei social prettamente papali, quindi Vatigram e Franciscus. Franciscus è il Twitter, Vatigram è l'Instagram del Papa, e poi esiste tutta un'altra narrazione social che è la narrazione delle notizie, quindi i contenuti del Papa, delle chiese del mondo e nel mondo vengono spezzati e distribuiti, diffusi, interpretati, riletti e ripresentati attraverso i canali social. È cambiata notevolmente perché dentro c'è anche una sfida epocale, quella della verità. Noi raccontiamo la verità con la V maiuscola, no? Portiamo la buona novella, la voce del Papa porta il messaggio del Vangelo. Prendo del film di Alice un contributo di Alessandro Gisotti che diceva: l'Instagram in fondo che cos'è? È come oggi le chiese che una volta nelle loro vetrate raccontavano il Vangelo, facevano vedere il Vangelo, evangelizzavano. L'Instagram oggi è questo. Noi oggi fondiamo queste due realtà. Da una parte l'aspetto visivo, legato, come dicevo, ai Twitter, agli Instagram, ai social papali, dall'altra parte l'aspetto informativo che porta sempre questo messaggio scritturale, video, audio, testo, foto. Quindi è una rivoluzione importante, ma la Chiesa è un lievito di cambiamento nel mondo, quindi in questo senso siamo in una via che continua e prosegue.
Una rivoluzione tuttavia che non è scevra di pericoli, i pericoli sono sempre in agguato, di questo però parliamo dopo aver sentito una prima clip che è fondamentalmente quella che apre il documentario di Alice Tomassini e ci dà quella che è stata l'accoglienza da parte dei grandi media internazionali, da parte delle televisioni, sentirete alcune parti, alcuni brani di quella che è l'apertura di Twitter del profilo Pontifex. Sentiamo.
Pope Benedict XVI has reached a major technological milestone. He's just hit 1 million followers on Twitter.
Habemos Twitter. No estoy en una misa, pero si usted es católico y tuitero, ahora tiene al Vaticano en un tweet.
The Pope is going to be tweeting in 7 languages, I understand. English, German, Italian, Polish, Portuguese, Spanish, and Arabic. Why include Arabic and why leave the Latin out?
Alice Tomassini, il giornalista americano che si chiede perché inserire la lingua araba e lasciar fuori il latino, si è posto un interrogativo che probabilmente molti si sono posti quando hanno visto l'apertura di questo canale di Twitter. Quali sono le domande che, alle quali cercavi risposta? Insomma, quali erano le cose che ti sorprendevano nel vedere, nell'iniziare a esplorare il mondo dei social network della Santa Sede?
Beh, le tre domande da cui siamo partiti sono: qual è l'impatto che la fede ha sui social network, quindi come si comunica la fede sui social network, qual è l'impatto su milioni di fedeli e non di questo nuovo tipo di comunicazione, e quali sono anche le sfide che un'istituzione plurimillenaria come la Chiesa stava affrontando nei social network. Quindi il documentario parte da queste tre domande. E da qui raccontiamo appunto le sfide che un'istituzione come la Chiesa sta affrontando oggi sui canali sociali.
E ci siete riusciti molto bene, anche perché avete poi intervistato quelli che sono i protagonisti della nascita dei profili social della Santa Sede, e che hanno dovuto affrontare appunto le difficoltà e le incertezze dell'inizio, soprattutto a chi fare riferimento, cioè quale esempio c'è per poter trarre ispirazione no, nella realizzazione di un profilo Twitter. E questo è uno dei temi che racconta TJ Jones, Thaddeus Jones, che è ufficiale del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, proprio sull'inizio di Twitter e tutti i dubbi che attanagliavano chi doveva realizzare questo profilo. Sentiamo questo inserto.
All'inizio lì con i social network ero uno dei membri di un team di studiare le possibilità. Abbiamo fatto vari studi, no, di personaggi di grande rilievo, anche personaggi religiosi, no? Dalai Lama, per esempio, che è molto presente su Twitter, che mandava i suoi messaggi, che è coinvolgente con chi lo segue. Tanti abbiamo un po' studiato come usano Twitter, cosa fanno, quante volte tweetano, perché era utile per noi capire come vedono loro questa piattaforma, come lo usano e che tipo di commento c'è, che tipo di engagement. Quindi questi studi ci sono stati molto utili, e poi abbiamo visto che tanti sono presenti, e perché no? E come detto, è una progressione naturale di essere presente nelle nuove piattaforme, usando il linguaggio della gente di oggi, se no come possiamo dialogare o comunicare con il mondo di oggi?
Monsignor Viganò, Thaddeus Jones si chiedeva come possiamo comunicare con il mondo di oggi se non entriamo in questi mondi, in questi settori specifici della comunicazione, ma soprattutto il fatto che molti leader religiosi erano già presenti sui canali social. In cosa si distingue l'ingresso e la presenza sui social network della Santa Sede rispetto ad altri?
Beh, diciamo che un cristiano ha un dono prezioso che gli viene fatto dalle origini della sua vita, e cioè il dono della vita filiale, e quindi nella vita concreta di tutti i giorni è chiamato non a raggiungere un obiettivo, ma a manifestare nella concretezza della sua vicenda storica l'essere figlio e il volto del padre. Quindi questo cambia la prospettiva, cioè è una strategia anche nel mondo digitale di tipo testimoniale, cioè io devo manifestare, voglio manifestare che il cuore dell'utente, del cibernauta, è un cuore abitato da questo dono prezioso della figliolanza. Questa è la differenza, cioè non è una filosofia, non è una ideologia, anzi assolutamente non è un'ideologia, ma appunto è il tentativo di creare una relazione affettiva, empatica, testimoniale, perché non dimentichiamoci che la fede nasce per dono di Dio e dello Spirito Santo, ma certamente si alimenta non per strategie comunicative, ma solo per forme testimoniali, per fascino testimoniale.
E quanto è difficile dare testimonianza attraverso i social network?
Beh, è ancora un po' più difficile rispetto alla vita concreta da un lato, perché appunto manca l'aspetto, diciamo, della vicinanza storica carnale. Dall'altro però è anche un po' più facile, perché non dimentichiamoci che il mondo digitale è anche luogo, diciamo, delle identità costruite, quindi è facile che io costruisca un mio profilo di un uomo o di una donna di carità attenti agli altri, e poi la vita concreta è altra. Quindi, come sempre, insomma, ci sono grandi occasioni, grandi possibilità di bene, e insieme, laddove c'è il bene, c'è anche la possibilità del male.
Massimiliano Menichetti, intanto ho dimenticato di dire all'inizio della trasmissione che il documentario di cui stiamo parlando è stato realizzato in collaborazione tra Vatican Media e Officina della Comunicazione. È particolare questo documentario perché non racconta come si sono sviluppati i social network con uno sguardo esterno, ma lo fa dall'interno, quindi è un po' il Vaticano che racconta come sono nati i propri la propria presenza sui social media.
Sì, diciamo che dobbiamo ricordare una cosa, perché Alice non lo direbbe mai: lei fa parte dei premiati da Forbes 30 under 30, cioè no, quindi i talenti maggiori del 2018. Lei fa parte,
diciamo, fatto
di questo elenco.
Perché,
no, lei non lo direbbe mai, dobbiamo anche alleggerire il tavolo, dobbiamo renderlo, perché poi lei è emozionata, no? Perché quando parliamo in radio lei si emoziona un po', però alleggeriamo il tavolo. In realtà si intrecciano le due cose rispetto alla tua domanda, perché Alice è fuori dal Vaticano, cioè gli occhi di Alice non sono del Vaticano, sono esterni al Vaticano. Dall'altra parte, invece, tutta la macchina che racconta questo, la macchina organizzativa, in parte lo è, in parte no, perché Officina della Comunicazione lo è, non lo è, perché è una grande collaborazione, storia di collaborazione con il Vaticano, e invece Vatican Media, l'ex CTV, è esattamente il Vaticano. Quindi si mescolano queste due anime con questi occhi giovanissimi che sanno cogliere, raccontare e riescono a prendere un progetto e a farlo diventare realtà e concretezza, e quindi si raccontano i media vaticani rispetto ai social vaticani. Rispetto alla tua domanda, la curiosità sul latino in realtà è una curiosità che hanno avuto tutti, e nasce dopo, cioè poco dopo, rispetto a questi primi sei account, sbarca anche il Twitter in lingua latina. Abbiamo sentito all'inizio 1 milione di utenti, perché in pochissime ore si raggiunse questo risultato, adesso siamo a 49 milioni.
Alice Tommasini, oltre alle difficoltà che hai dovuto magari superare per realizzare questo documentario, e ti chiederemo quali sono state magari le principali difficoltà, qual è la reazione delle persone a cui hai fatto vedere il tuo documentario? Insomma, si aspettavano qualcosa del genere o sono stati, diciamo così, un po' illuminati su quello che...
La reazione, devo dire che mi ha sorpreso molto, perché è stata una reazione di emozione anche da parte di non credenti, quindi questo è l'aspetto che mi ha colpito di più. Tutte le persone che hanno visto il documentario l'hanno amato per, dal punto di vista emozionale, per l'impatto che la spiritualità racconta.
E l'impatto emotivo è molto importante. Sentiamo Natasha Govekar, che è direttore della Direzione Teologico-Pastorale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, che nel documentario tocca proprio questo aspetto.
Quando guardo le reazioni anche sull'account di Papa Francesco, su Franciscus, mi sembra interessante che la gente reagisce dicendo: tu sei un papa bello, il tuo sorriso mi comunica l'amore che tu porti nel cuore. No, non so, sembra che il mondo digitale riesca comunque a registrare, a trasmettere, a far arrivare un prolungamento di quello che può essere l'esperienza di un incontro a tu per tu, un'esperienza di un incontro anche fisico, corporale. Internet è uno strumento ed è uno spazio che può essere usato e abitato per far crescere l'umanità verso il bene.
Insomma, Alice Tommasini, un documentario che emoziona, è una storia che emoziona e che punta molto sull'empatia, no? Nel creare empatia. Quali sono stati le difficoltà, il percorso che hai dovuto seguire un po' per riuscire a realizzare questo documentario. Insomma, il Vaticano non è conosciuto per essere il luogo più aperto del mondo.
Beh, la difficoltà più grande è stata all'inizio, riuscire ad entrare in Vaticano. Però una volta che sono riuscita ad entrare, è stato bellissimo realizzare questo documentario, e voglio ringraziare di cuore tutte le persone che mi hanno permesso di realizzarlo: Don Dario Viganò, il prefetto Paolo Ruffini, i produttori Stefano D'Agostini, Nicola Salvi, Elisabetta Sola e tutti i fantastici professionisti con cui ho realizzato Churchbook. E è stata un'esperienza veramente unica, e quindi buona visione.
Tra l'altro, tra le prime persone che hai incontrato c'è stato proprio Monsignor Viganò.
Sì, è stato un incontro un po' burrascoso all'inizio, perché la sua idea non collimava con la mia visione, quindi da questo scontro, buono naturalmente, è uscita una grande visione che Alice, col suo sorriso e il suo sguardo, ha saputo fare in maniera straordinaria, e poi con delle musiche veramente di un grande maestro, che Alice, dici tu chi è?
Il maestro Andrea Guerra, ha composto musiche originali per Churchbook, e comunque confermo quello che dice Don Dario.
Nella scelta delle immagini, quanto è stato difficile creare le sequenze e immaginare un po' come creare un racconto, a volte senza narrazione, fatto esclusivamente di immagini?
Beh, trovare le immagini è stato molto bello, perché abbiamo utilizzato tantissime immagini dei viaggi papali, che sono delle immagini dal fortissimo impatto emotivo, quindi siamo riusciti a raccontare, grazie al Centro Televisivo Vaticano e agli operatori papali, dal punto di vista proprio di immagini, quello che vivono durante i viaggi.
Monsignor Viganò, una degli episodi che vengono raccontati nel documentario e che diciamo così rappresenta un po' forse l'inizio di del desiderio di raccontare molto da vicino i pontefici, e anche in maniera molto social, l'episodio del trasferimento di Benedetto XVI dal Vaticano a Castel Gandolfo dopo le dimissioni, un racconto che è stato fatto in maniera molto particolare, richiamandosi anche a una filmografia ben precisa.
Beh, certo, anzi è opportuno ricordare Fellini, perché ricorre l'anniversario, no, suo, i 100 anni, e il film a cui facciamo riferimento è La Dolce Vita, ed è stato un grande racconto. D'altra parte, una storia, anche se una buona storia, se raccontata male, non è più una buona storia.
Massimiliano Menichetti, cosa si può aggiungere per quanto riguarda l'efficacia della comunicazione e i pericoli che questa comporta? E sui pericoli adesso sentiremo un'altra clip che abbiamo estrapolato dal documentario, poi quindi su questo specifico aspetto facciamo parlare Thaddeus Jones. Ma per quanto riguarda la comunicazione, quali pericoli ci sono, quali insidie ci sono nel operare sui social network?
Vabbè, adesso come adesso, uno dei grandi problemi è quella che viene definita la post-verità, cioè ovvero il fatto che siano diffuse tantissimo le fake news. Questo fa sì che si renda sempre più difficile capire quale sia la verità, quindi le relazioni all'interno dei social si basano su la post-verità. Dice proprio questo, che io non mi interessa più se una notizia è vera oppure no, non la vado a verificare, ma discuto, dibatto, condivido solo in base al mio istinto, a come sento, a come percepisco la notizia. Capisci bene che questa è una sfida enorme che tutti hanno, tutti gli operatori dei media, ma anche le persone che naturalmente utilizzano un telefonino o un social network, dal più semplice al più complesso. Quindi la prima cosa, la sfida più grande, è quella di dare una notizia attendibile, una notizia vera, una notizia verificata. Nel nostro caso diciamo che è un po' più semplice.
E poi ci sono anche dei piccoli pericoli, diciamo così, tecnici. Non abbiamo il tempo di far ascoltare la clip, ma ad esempio all'inizio della storia del Twitter Vaticano, una piccola dimenticanza di una spunta ha provocato quasi un attacco di blocco del sistema informatico vaticano, no?
Sì, Thaddeus lo dice benissimo nel suo italiano perfetto con la cadenza americana, dice: mi sono dimenticato di mettere uno spuntino su uno dei server e improvvisamente sono arrivate tutte le mail che volevano parlare, interloquire con il Papa. Questo ha bloccato tutto, sembrava di essere sotto attacco, in realtà poi ha rimesso lo spuntino, che è il segno di spunta, diciamo, che eliminava questa possibilità, e il rischio si è evitato.
Alice Tomassini, speranze di fare un seguito sui social network in 2 secondi?
Speranze di continuare a lavorare insieme con il Vaticano, magari su un altro documentario in futuro.
Grazie davvero Alice Tomassini, regista del documentario Church Book, Quando la fede si fa social. Grazie Massimiliano Menichetti, responsabile della testata Radio Vaticana e Vatican News, a Monsignor Dario Edoardo Viganò, vice cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze, della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, questa è lunghissima.
È vero.
E da Stefano Rescinski, grazie a tutti per averci seguito, se non senza aver salutato in regia Luciana Fantini e Vincenzo Proto.